Stai ascoltando Controradio.
E ci fate lì.
Storie.
Meraviglie, dottori intraprendenti. Dunque con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno e benvenuti a... nuova setta dedicata ai viaggi. Che ci fate lì? Ancora in vacanza o sicuramente hanno preso il weekend visto il clima estivo per andare fuori porta? Ma noi riprendiamo come previsto. Il 7 settembre riparte la trasmissione di viaggi del Controradio Club. Fra poco avremo subito un nostro primo ospite.
It's these expressions I never hold. I'm getting old. Searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. I've been a miner for a heart of gold. Keep me searching for a heart of gold.
storia.
That's why I'm easy.
Al, Allora, qualche problema tecnico, ma siamo riusciti a raggiungere il nostro primo ospite. Buongiorno, dottor Paolo Marini.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti gli amici che saranno sicuramente lì a aspettare di questa chiacchiera, di questo viaggio fantastico di cui ho già nostalgia.
Stiamo parlando del viaggio in Canada, per questo abbiamo aperto con Neil Young, noto artista canadese. È stato l'ultimo viaggio con Radio Club, è stato quest'estate. E siamo tornati da poco. E innanzitutto volevo fare un check perché c'è qualche problema sulla connessione con il nostro ripetitore, quindi volevo sapere dai nostri ascoltatori se ora si sente bene. Io Paolo lo sento molto molto bene, speriamo che anche i nostri ascoltatori. 3428104111 il nostro numero telefono WhatsApp, confermateci se quei problemi all'inizio della trasmissione sono stati risolti. Allora, perché Paolo? Perché Paolo è anche lo scrittore del gruppo. E lo scrittore del gruppo scrive delle note di viaggio che veramente poi a rileggerle si rivive il viaggio. Viaggio bellissimo, dicevi Paolo. Che cosa ti ha colpito di più del Canada?
Sì. Allora, mi ha colpito alcune osservazioni. Dunque, il Canada è un paese immenso, dice, beh, grazie, dice, hanno intervistato per dire questa banalità. Sì, però è anche un paese dove la gente sta tutta compressa, si fa per dire, a sud. Cioè i canadesi abitano tutti in una striscia lungo il confine, dove stanno tutti lì? Fai 100 chilometri, 150 verso nord e sei già nel luogo più selvaggio d'America, sei già nella wilderness. Cioè, nonostante nel luogo selvaggio non c'è il vuoto, perché ci sono gli alberi, e gli alberi del Canada sono un oggetto straordinario, sono delle creature favolose. Il bosco canadese è diverso dal nostro, 50 metri ci sono 15 tipi di alberi, c'è un sottobosco splendido, ci sono dei colori che soprattutto in autunno diventano qualcosa di assolutamente straordinario. Parlando poi invece dei canadesi, sono straordinari anche loro, perché sono come gli alberi, sono di tanti tipi. Cioè è un paese dove ci sono veramente 100-150 razze, ed è uno spettacolo vedere questo luogo multietnico, che sembra anche un posto dove si vive piuttosto bene.
Sembra un posto dove si vive abbastanza bene. Questa è l'impressione che praticamente veniva fuori da tutti i viaggiatori, tanto che qualcuno diceva: ecco, se l'inverno non fosse sempre sotto la neve, quasi quasi un trasferimento in Canada lo faremmo.
In Canada, sì. Una parentesi è rappresentata dal fatto che noi abbiamo viaggiato nel Quebec, dove si parla francese, e questa è, per chi immagina il continente americano un luogo anglofono o al più anglo-spagnolo, come è in una parte molto vasta di esso, questo posto dove si parla questo francese anche un po' desueto, privo di quella albagia dei francesi, no? È un francese antico, molto molto spiccio, e con delle espressioni molto particolari, tant'è che, questa è una citazione letteraria, c'è un libro, un giallo scritto da una francese ambientato nel Quebec, Fred Vargas è l'autrice, e si chiama il libro Sotto il vento di Nettuno, dove un gruppo di poliziotti parigini va in Quebec a cercare di risolvere un problema, e la prima cosa che si dicono è: ma come parla sta gente, anche con una certa, come dire, una certa superbia. Ecco, è un luogo in questo senso anche diverso da quello che uno si immagina, ma non per questo meno affascinante. Ecco, devo dire che questa è una cosa che mi ha molto molto colpito, insieme chiaramente ha questa capacità, almeno apparente, di convivere di decine e decine di persone provenienti da mezzo mondo.
Paolo, a parte, vabbè, sulla bellezza naturale dei posti che abbiamo visto, le cascate, sì, i boschi, certo, va bene. Però sì, io penso che ci ha colpito di più la società del Canada. Ti sì, leggo, infatti, la città che ci ha colpito di più, a me personalmente, confermo, è stata Ottawa, la capitale.
Ottawa, esatto.
Perché è particolarissimo. Esatto. Innanzitutto è a metà tra la parte francese e la parte inglese, che è già collegata di vista dal fiume, collegata da un ponte, questo è praticamente. E poi veramente, guarda, leggo dal tuo bellissimo, dalla bellissima collezione delle tue note di viaggio che i viaggiatori hanno messo insieme per te e che dovrei, secondo me, farci qualche cosa. Leggo un passaggio che è dedicato a Ottawa. Si parte dal museo, cioè questo museo della civiltà canadese, che secondo me nel suo genere è probabilmente il museo più bello del mondo, per quello che sei d'accordo?
Su questo sono d'accordo. La sala semicircolare dei totem è veramente allo stesso tempo una cosa architettonicamente magnifica, ma anche simbolicamente estremamente commovente, come un omaggio postumo a tutte le nazioni indiane, cioè native, che erano lì prima dell'arrivo dei coloni. Ma è stato fatto, diciamo, senza retorica, proprio grande sensibilità nel creare questo spazio meraviglioso.
Leggo un passaggio, dai. C'è un museo a Ottawa che parla di loro, dei nativi. Intendo le nazioni native, e la fa ospitando le loro opere in maniera superba e commovente. L'immensa sala dei totem è indimenticabile, nonché un prodigio di architettura moderna. Ibrida è la città, capitale gentile, divisa tra i bizzarri palazzi neogotici, strade di coloratissime edifici che non sfigurerebbero a Santa Fe o Albuquerque, e opere di archistar di rilievo. Il tutto immerso in una natura canadese, quindi fatta di grandi alberi ovunque, e vie d'acqua, canali e lagune affollate di imbarcazioni. Anche un autobus anfibio tocca di veder navigare per un canale per poi ritrovarlo a girare per le strade affollate di gente. Non solo, un nutrito gruppo di fondisti in tute tecnoleggere colorate e sci a rotelle ai piedi si allena di gran lena tra i parchi e piste ciclabili. Si avvicina l'ora di cena. Ristoranti d'ogni sorta accendono le insegne. In uno, cinese, un bimbo ha sparso i suoi giochi su un tavolo mentre il padre tira noodles a mano, che è uno spettacolo guardarlo. La mamma piglia figli e balocchi e li mette a un tavolino per liberare per noi quello grande. Sorride. I noodles sono buoni. La sera è molto calda. Stanotte dicono ci saranno i fuochi d'artificio, offerti dal casinò locale perché guadagna tanto e qualcosa deve offrire alla municipalità. Pare che qui si usi così. Di certo il prato davanti alla collina del Parlamento è gremito, e così le belle terrazze accanto. Giù nel fiume che si allarga di fronte a noi, una flottiglia sterminata di barche e barchette ha acceso una galassia di luci colorate che brillano nella notte appena scesa. Il primo schianto luminoso arriva poco dopo le 9, accolto da urla di festoso stupore. I fuochi si susseguono serrati, sono incredibilmente belli. Quelli più imponenti generano degli ho-ho ammirati. Il loro bagliore, come un gigantesco flash, illumina i volti di una folla di 100 fogge. Splendono gli ori delle indiane, accendendo di riflessi blu i capelli corvini dei loro compagni. Sovraespone i volti dei colored che dondolano bimbi vestiti sgargianti, impallidisce i volti dei biondi e dei fulvi, facendo sembrare la loro pelle lunare. Anche gli hijab degli orientali pare essere meno austero, tranne che i pochi chador neri che paiono assorbire la luce. È un'immagine collettiva dell'umanità prossima avventura, che in realtà è già qui. L'ultimo fuoco viene accolto da un applauso gigantesco. Si attende e riaprono il ponte che collega due parti di città. L'hotel è sull'altra riva. Si passa e si va. A metà strada si incontra una folla che va nel senso opposto, allegra e pacifica. Questo è praticamente in questo breve scritto che hai fatto, lo scritto è molto più lungo, ma in questo estratto c'è praticamente un ritratto bellissimo della società canadese, Paolo.
Sì, 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 infatti ci aggiungerei una nota che a Toronto il 911, che è il numero delle emergenze, è abilitato a rispondere alle emergenze in 150 lingue diverse.
La cosa incredibile, no? È che dall'altra parte del confine Trump vorrebbe che uno Stato così organizzato facesse parte degli Stati Uniti d'America, che praticamente, tranne poche realtà come la, se vuoi, la città di Los Angeles e altre isole un po' libero degli Stati Uniti d'America, al momento stridono proprio, la differenza urla fra i due tipi di società.
Credo, per quel poco che si possa percepire in soggiorni così brevi, che questo messaggio di Trump avrà l'effetto contrario sui canadesi, che cioè, è estremamente compattante l'orgoglio nazionale. Cioè, uno ti dice venite con noi, facciamo il 51esimo stato, tanto siete quattro gatti, cosa volete che sia. Spero che i canadesi, a giudicare un po' dal sentimento di quelle poche persone che ci hanno parlato a questo proposito, si siano sentite profondamente toccate e offese. Questo potrebbe essere un messaggio ulteriormente unificante per questo grande paese.
Beh, menzioniamo soltanto Lynch, però si sente anche l'influenza degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda la parte, diciamo, ricreativa. C'è una piccola Las Vegas sul lato canadese che si affacciano proprio sulle cascate, Paolo.
Vabbè, dunque, allora, Niagara, io c'ero già stato tanti anni fa e ho visto che le costruzioni sono decuplicate. Come tutti i luoghi di confine, in qualche maniera si contamina nel bene e nel male. Diciamo che la bellezza naturale di Niagara è intatta. Certamente la pressione turistico affaristica ne ha creato un un'isola che non risponde, diciamo, ai nostri desideri, che vale la pena vedere. Questo va segnalato, insomma.
Bene, Paolo, grazie mille. Chiudo, mando un brano di Johnny Mitchell, che è anche artista canadese, anche lei. E ci vediamo nei prossimi viaggi.
Grande artista, un abbraccio, Jim.
Ciao
a tutti.
selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to. I wish I had a river I could skate away on.
Popula Mundi, il festival di sperimentazione che stimola la creazione di nuovi immaginari artistici, torna dal 2 al 7 settembre a Lumen.
Performance, laboratori, attività per i più piccoli, attività sportive, spettacoli teatrali e concerti e DJ set di Mala, OBF, Charlie P, Numa Crew, IF, Franco Franco, Savannah Funk, Karma B e molti altri.
Ingresso sempre gratuito. Venerdì e sabato navetta gratuita da Piazza Beccaria. A celebrare il Copula Mundi, la Venere biomeccanica, simbolo di una Firenze che vuole reinventarsi.
Info, pagina Instagram lumen.firenze e sul sito www.lumen.fi.it. Contesto, Festival di Storia Contemporanea, prima edizione. A Empoli dal 12 al 14 settembre, eventi, incontri, dialoghi e musica, con al centro una domanda: la storia può essere contemporanea? Ospiti Carlo Greppi, Alessandro Vanoli, Alberto Mario Banti, Bruno Settis, Giulia Albanese, Waldelul Kelati Dirar, Anna Foa, Isabella Insolvibile, Miguel Gotor, Benedetta Tobagi, Giorgio Zanchini e Giovanni De Luna. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Info e programma completo su Contesto festival.it.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 10 settembre, concerto con Francesco Cangi. Il trombonista e polistrumentista fiorentino si esibirà in una performance che unisce jazz, rock e synth. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Dall'11 al 21 settembre al Parco delle Cascine di Firenze torna Cirque Fantastique. Phoenix, trasformazioni necessarie per reinventare libertà. Tre Chapiteaux, 64 spettacoli di circo contemporaneo di compagnie nazionali ed internazionali. Una giostra pianoforte, laboratori per i più piccoli, concerti, DJ set e sound system. E ancora food truck, circus bar e mercato dell'artigianato. Programma completo, info e biglietti, cirquefantastique.com. Evento realizzato da Aria Network Culturale con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze. E
Contro Radio.
Looking flash and grabbing you.
93.6.
Allora vediamo un po' se riusciamo a portare a casa la giornata. C'è qualche problema di connessione, però abbiamo al telefono il nostro secondo ospite. Innanzitutto arrivano due commenti su Adam e Dienze. Adam e Dienze, una mattina di settembre del 2025, grazie Filippo. E poi c'è anche Pietro che dice: Adam e Dienze, mio Dio, una vita fa. Il nostro prossimo ospite si chiama Tillo. Buongiorno Tillo, mi senti?
Buongiorno Jimmy con la G, buongiorno ascoltatrici ed ascoltatori.
Ok, Tillo con la T. Allora, Tillo con la T, un viaggio incredibile in Italia, quindi un viaggio locale, partito dalla Sila. Come? Ma perché eri in Sila?
No, partito da Campo di Marte, effettivamente.
Vabbè, sì, certo. Vabbè. Partito da Campo di Marte, dai, scrivicelo tu, dai, che innanzitutto come viaggiavi?
Allora, io sia per lavoro che per diletto ho sempre praticato fuori strada in motocicletta. E all'epoca avevo un mostro che era un KTM fine anni 80 con motore quattro tempi, dunque mi permetteva anche di fare un po' di chilometri.
Che cilindrata?
Era un quasi 600, un 585.
Grande moto.
Sì, grande moto, molto, molto impegnativa, però sì, assolutamente. E nulla, praticamente erano passate la mia ex fidanzata, la mia fidanzatina di quando ero piccino, a visitarmi, e con la sua migliore amica andavano in Calabria. E io due giorni dopo, a luna di notte, salutai i miei amici con poche cose legate sul non portapacchi di questa moto, perché comunque è una moto di competizione.
Certo.
Sono montato sull'autostrada a luna di notte e direzione tra Catanzaro e Crotone, una piccola località chiamata Botricello.
Come no, conosco benissimo, sulla costa ionica.
Esatto,
certo.
E a Botricello ho raggiunto queste mie amiche e sono stato un paio di giorni a riprendermi, perché sono partito a luna di notte, sono arrivato tipo alle 2 di pomeriggio, cioè ti puoi immaginare come ero frullato da tutta quell'autostrada. E dopo due giorni le ho lasciate e sono salito in Sila. E poi dalla Sila.
Sila diventa un posto un po' più adatto al KTM,
esatto,
dell'autostrada che hai appena fatto, cioè che è proprio il KTM sull'autostrada.
Cercavo tratturi,
certo,
strade serrate. E cercavo la località in quota, ecco. Perciò la Sila, gran bei boschi, il Pollino, poi vabbè, il Pollino.
Parliamone di questi boschi della Calabria che sono sconosciuti ai più, che però sembra di essere non sull'Appennino ma sulle Alpi, per la dimensione degli alberi.
Esatto, però si alternano i faggi ai sempreverdi. Dei laghi fantastici,
e soprattutto non c'è quasi per niente turismo. Cioè, anche...
No, allora poi, perché qui si parla del 94, credo.
È più o meno ancora così, tranne in quelle poche località turistiche. Poi la Sila, se vuoi, ti puoi veramente perdere nelle strade sterrate, nei boschi, ma anche nelle provinciali, cioè, non passano, in alcune parti
non passa
proprio una macchina.
Ovviamente io venivo accolto come una stranezza incredibile, cioè cosa ci fa questo con una moto così improbabile, così lontano da Firenze, cosa cerchi, cosa fai?
Eri da solo a questo punto, la fidanzata?
Assolutamente da solo, sì. Da solo, sacco a pelo, una tendina che ho aperto solo una volta per un temporale in 15 giorni, e compravo il cibo per mangiare poi in quota, e cercavo infatti anche poi più in là, trovavo questi grandi pascoli che ci sono della transumanza, e nulla, viaggiavo così sacco a pelo in terra il più delle volte.
Interagivi anche con i pastori, questi che
i pastori.
Ma che cosa gli raccontavi ai pastori silani?
Sai, ero un collega.
perché tu eri un pastore a quel tempo.
Esatto, sì. Perciò
e infatti guarda, l'ho sospettato, perché è appena arrivato un messaggio da Nico Rosso che dice: intervista Tillo, e chi se lo aspettava? Buongiorno ragazzacci, salutami Tillo, anche lui allevatore per un sacco di anni. Quindi
sì,
senti,
sì,
ma la fidanzatina che era sulla costa era andata.
Sì, è stato
breve,
è stato un rivedersi a cui tenevo molto, ma ecco, poi ovviamente loro continuavano la loro vacanza di mare, io non sono da spiaggia.
E quindi questo tour della Sila, anche il Pollino, dove sei stato sul Pollino? Ci sono dei posti bellissimi.
Poi ho fatto il Pollino, ovviamente in Basilicata sono stato anche, diciamo, rapito per un weekend, perché sono arrivato in questo piccolissimo campeggio.
Sì.
Praticamente era una baracca con dei posti tenda sotto delle bellissime querce, su un prato decente, con questo fiumiciattolo. Di là c'era il paese, che abitavano nei container, perché comunque danneggiati dal terremoto dell'Irpinia. E questa signora che gestiva questo campeggio, tutto fare, perché era ristorante, bar, campeggio, cioè più ne hai più ne metti, però era poco più che una baracca. E lei, siccome aveva delle pecore lì che di luglio non erano tosate, gli ho chiesto: ma come mai non sono state zucconate? E fa: perché non trovo chi me le fa. Dico: signora, se mi trovo un paio di forbici gliele fo io. Ma cioè, io lo facevo per gli animali, perché stavano veramente soffrendo. E poi lei mi chiede se potevo rimanere da lei, perché sapendo le lingue lei aveva paura, perché gli arrivava tantissimi clienti dall'estero, dalla Svizzera. Allora lei dice: no, te devi stare qui, perché mi devi aiutare, c'è un matrimonio di questi stranieri. Ma non erano stranieri, erano giovani di quel paese lì che erano andati a lavorare in Svizzera e sono tornati per sposarsi.
Vabbè, per lei erano stranieri, dai.
Per lei erano stranieri.
Vabbè. Senti, vabbè, sì.
Nei nostri accordi lei tutti i giorni mi faceva la pasta fatta a mano, sempre con la solita pomerola, però ogni giorno un formato diverso, fatta a mano. È stato fantastico.
Butta poi, via, vabbè, insomma, pasta fatta a mano.
Ripartito di lì, ho fatto la Sila Greca, e lì assolutamente, cioè sulla quei monti che si affacciano sul tavoliere della Puglia, e lì davvero...
Eri dall'altra parte, quindi sì, ok.
Lì, dall'altra parte. Lì la cosa incredibile era l'effetto velluto delle ulivete. Perché vedi questa valle prima del mare tutta uliveta,
sì.
E la foglia dell'ulivo, sai, è double faccia, il grigio, certo, sopra, il verde sopra, e c'era proprio questo effetto, come dire, velluto, sì.
Sì, lo conosco. Fra l'altro quello scenario l'ho visto anch'io venendo giù, un po' più anche in Calabria c'è questa, venendo giù dalle montagne, andando verso lo Ionio.
Sì.
Ora che me l'hai descritto mi è venuto in mente questo effetto, è vero.
Poi diciamo
lo
che le alte quote, diciamo, dell'Appennino, dal Pollino, Campobasso, Potenza, poi cambiano e diventano questi grandi pascoli glabri, no? Come può essere la Maiella, come poi anche l'Abruzzo, eccetera, eccetera. E lì spesso venivo fermato, per esempio, dai cani alla guardania dei transumanti, cioè dei...
Ma eri sulle provinciali o usavi gli sterrati per...
Cercavo soprattutto sterrati, mi perdevo, certo, spessissimo, e ovviamente non c'era
il GPS, allora.
avevo una carta cartacea pessima, e dunque era un tanto andare a tentoni, però si trovano viaggi per off-road continuamente. L'unico problema era il serbatoio, che conteneva 11 litri, in più avevo due bottiglie dietro, ma comunque io ogni 150-160 chilometri dovevo tornare a valle per rifornirmi.
E arriva un commento di Martina e Andrea, chiede: ma chi stiamo ascoltando? Ma chi è che parla? Molto interessante. È Tillo, il nostro ascoltatore Tillo, che ci sta raccontando questo viaggio negli anni 90, incredibile. E quindi tu continuavi su, praticamente sui crinali, andando verso sì. nord, sì. Percorrendo la nostra penisola al contrario, andando verso nord.
E comunque posso dire di aver visto il meridione, quello rurale montano, in questi paesini dove all'inizio sono molto diffidenti, poi uno ti interroga, dopodiché il paese viene tutto da te a chiederti di tutto.
Guarda, tu stai parlando degli anni 90, ma non è che è cambiato tantissimo in alcune zone, naturalmente, non nei paesi più grossi assolutamente no, però se ti spingi come hai fatto tu, soprattutto usando le strade sterrate, e non è che sia molte cose sono cambiate, certo, però l'impressione che hai è più o meno quella che hai vissuto tu. Ora non so se c'è qualcuno all'ascolto che ha fatto più di recente.
Ti risulta far colazione al bar con latte freddo e menta?
Certo, come no? La menta però era sciroppo di menta.
Sciroppo
di menta versato sul latte freddo, come no? Certo.
E poi i tranci di pizza a 700 lire, cioè fantastico.
Allora, Filippo ha una testimonianza. Quando il viaggio racconta la storia, nel 1994 si abitava nei container per il terremoto del 1980.
Esatto, visto.
Questo è Filippo che conferma praticamente.
Infatti, in questo paese dove ho prestato la mia opera a questa signora del campeggio, loro abitavano, il villaggio abitavano tutti nei container.
Sì.
Sotto al paesino, lungo il fiume, dove prendevano anche un botto di umido, mentre invece il paesino era classico a cono con la chiesa in cima, certo. Ma era off limits.
Vabbè, questo speriamo. Allora, ora
io un'altra particolarità.
Come si chiamava questo paesino, ti ricordi?
No, ecco, purtroppo questa l'ho persa.
Che sarebbe interessante, stavo pensando magari in uno dei miei viaggi nord-sud di fermarmi a vedere cosa è successo al paesino di Tillo, per curiosità, però se non ti ricordi il paese è un po' difficile.
No, non me lo ricordo.
Va bene, continua il viaggio, continua.
Era in Basilicata comunque.
Basilicata, Abruzzo, sì. Poi sei ritornato a Firenze praticamente.
Volevo però, ecco, far notare una cosa. Sì. All'epoca noi a Firenze avevamo già l'obbligo del casco da svariati anni. Io per fare questo viaggio mi sono preso un casco stradale, perciò chiuso, integrale. I posti di blocco erano un po' problematici col casco integrale, perché mi fermavano i carabinieri, per esempio, poveranime, con l'arma puntata, però nervosissimi. Io tutte le volte chiedevo: ma è successo qualcosa? No, nulla, solo controllo.
Certo.
La terza volta, siccome questo nervosismo io lo sentivo, era palpabile, la terza volta al carabiniere di leva gli chiedo: ma come mai siete così nervosi? È successo qualcosa? Fa: no, è colpa del casco. Faccio: perché del casco? Perché qui un motociclista con il casco integrale molto probabilmente è un poco di buono, che forse forza anche il posto di blocco sparando, dunque noi siamo molto impauriti, ecco. E dunque avevo questa tecnica per affrontare i posti di blocco, dove io rallentavo, mi sfilavo il casco, mi guardavo la targa e facevano: vada, però il casco si porta anche qui. Faccio: sì, lo so, grazie, arrivederci.
Se ci voleva un jet, se ci voleva un casco jet, sarebbero stati più tranquilli.
No, ma sono contrario al jet. Il casco deve essere, tanto vale che protegga.
Certo, se te lo metti.
E nulla, poi ovviamente ho fatto anche la maiella, sono andato in Abruzzo e poi dopo il Castelluccio di Norcia sono risceso in a quel punto Umbria e tornai a casa.
Mamma mia, quanto è durato tutto ciò?
15-16 giorni.
Anzi, pensavo di più. 15 andavi, viaggiavi, al giorno ne facevi i chilometri.
Sì, facevo chilometri sempre cercando quota, zone di pastorizia, i tratturi, ecco. E ne ho trovati svariati, molto belli.
Allora.
I pastori maremmani abruzzesi, che poi andrebbero chiamati abruzzesi, che mi fermavano, erano fantastici, perché se mi fermavano dovevo stare lì un paio d'ore con loro, perché se no non mi facevano ripartire.
Molto interessante, Tillo, grazie davvero per aver condiviso con noi tutto ciò. Allora, alcune domande. Primo, la moto che fine ha fatto? Perché quella era una moto da tenere.
La moto l'ho portata in fondo, nel senso che l'ho spenta, che è un pistone che ciondolava, l'ho aperta insieme a un meccanico e ha detto: guarda, l'usura è... cioè dovresti cambiare tutto o se non la rimontiamo così, e così abbiamo fatto. Hanno seguito altre due moto dello stesso modello di anni più recenti, devo dire che io su quel modello lì mi sono innamorato.
Certo. E poi l'altra, io all'epoca avevo l'XT 500 della Yamaha.
Allora vado col TT, che sarebbe la sorellina,
Sorellina leggera era il TT, il mio era più stradale, e io anch'io ho fatto diversi nord-sud, sud-nord, sempre sulle strade provinciali, diciamo. E poi l'altra domanda, cos'è successo all'allevamento invece, cos'è successo?
A quale allevamento?
E dici eri un pastore, ancora lo sei?
No, l'allevamento continua a esistere, viene gestito da, diciamo, la seconda generazione. No, l'allevamento esiste, produce, i formaggi circolano.
Quindi sei un concorrente di Nico Rosso, vi fate concorrenza?
Assolutamente no, ma stiamo scherzando. Prima di tutto, io allevavo pecore, per la precisione, sarde in selezione, e loro invece hanno le capre camosciate.
Sì, certo.
No, nessun tipo di concorrenza, no.
Tillo, grazie davvero per questo incredibile racconto, mi hai fatto veramente felice, anche i nostri ascoltatori, chi è all'ascolto, chi ha avuto la pazienza di lasciarci un messaggio, ha apprezzato moltissimo il tuo racconto.
Mi ha mosso il fatto anche che tu sei calabrese
e avrei potuto tenere la parte.
Sono regioni fantastiche, disgraziate sotto certi aspetti, ma cariche di umanità e di vera agricoltura ancora, se vogliamo.
E di una bellezza naturale incredibile.
È di una bellezza
sconosciuta
naturale.
Sconosciuta ai più, perché vengono tutti giù lungo la Tirrenica, e invece ci sono dei posti.
Io mi ricordo ancora la maestosità dei faggi e del pollino. Maestosi,
proprio. Ti capisco. Buona giornata, ci sentiamo.
Grazie,
ci sentiamo
Nini.
Presto.
Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Ciao. E allora io mi fermo qui per questa trasmissione dei viaggi, però. Mi fermo anche per quanto riguarda la conduzione. Per la conduzione riprendiamo domenica prossima. Quindi vi rimando a domani mattina alle 6, e naturalmente alle 6 del mattino per chi si sveglia presto, poi andiamo avanti fino alle 8 e alle 7:45 più o meno c'è il blurb. Buona giornata, buona domenica e buona fortuna.